E questa è, a proposito di Cinema Radio, ai microfoni di AS Cinema di Viale Regione Siciliana, Palermo, Antonio La Torre Giordano, e oggi qui con voi, insieme ad Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro, curatori della puntata. Siamo già alla 44esima della terza stagione, arrivata all'epilogo anche l'80esima edizione della Mostra di Venezia, di cui si è fatto un gran parlare, soprattutto per alcuni episodi all'atere, che ahi noi hanno forse richiamato più attenzione degli stessi film in concorso, come spesso accade, ma è un copione destinato a ripetersi nei festival e nel festival del cinema più antico del mondo. A proposito di cinema radio, ricordiamo comunque che è un periodico indipendente di cultura e di informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema, che oggi non si occuperà della Mostra di Venezia, viva Dio, ma di cinema muto, il glorioso cinema muto italiano. Come a questi microfoni accade spesso, in particolare dei Topi Grigi, ovvero un serial tra i più lunghi prodotti durante il glorioso, appunto, periodo del muto italiano, creato ed interpretato da Emilio Ghione. Fa parte della decennale saga di Zalamorte, quindi un apache, i cosiddetti apache che si aggiravano nei bassi fondi di Parigi. Il serial è stato iniziato nel 1914. A tal proposito, Denis Lotti ha scritto una monografia nel 2018 per Mimesis, la consueta collana cinema, ma di questo ed altro parleremo subito dopo la sigla. Ecco, ritornati in studio, ospite della puntata odierna sarà Denis Lotti, il quale insegna studi sull'attore nel cinema presso l'Università degli Studi di Padova e caratteri del cinema muto presso l'Università degli Studi di Udine, ed infine è ricercatore presso l'Università di Verona, ateneo presso il quale insegna storia e critica del cinema. Si occupa di storia del cinema italiano, in particolare del cinema muto. Fra l'altro, Denis Lotti ha pubblicato monografie come L'ultimo apache, Emilio Ghione, Vita e film di un divo italiano, La documentazione cinematografica, Muscoli e frac, il divismo maschile nel cinema muto italiano, nonché, ecco, le curatele di Zalamorte, edito nel 2012, e 4 anni fra le stelle, edito nel 2017. Infine, Denis Lotti è protagonista del documentario Rai Sperduti nel buio del 2014. Oggi Denis Lotti ci illustrerà invece un altro lavoro, ancora per i tipi di Mimesis del 2018, ma ancora, a mio modo di vedere, molto molto fresco, ovvero I topi grigi, Emilio Ghione, 1918, il romanzo cinematografico di Zalamorte. Quindi un volume che analizza storiograficamente ciò che ha sempre rappresentato un esempio emblematico di cinema popolare, ovvero il personaggio cinematografico di Zalamorte, ispirato a diversi generi e sottogeneri letterari e cinematografici, soprattutto francesi. Accogliamo quindi l'autore Denis Lotti, al quale chiederei subito di parlarci del suo lavoro. Ciao Denis e benvenuto.
Ciao a tutte e a tutti, grazie per l'ospitalità. Il mio lavoro origina da ricerche legate alla tesi di laurea dedicata a Emilio Ghione, una tesi biofilmografica che tentava di ricostruire la carriera, a quanto mi sconosciuta all'epoca. E che poi ha visto anche la pubblicazione di alcuni volumi che tu hai appena citato e ricordato. Poi la ricerca è proseguita con il dottorato, nel quale mi sono occupato ad ampio spettro del divismo maschile nel cinema muto italiano tra anni 10 e anni 20, le varie evoluzioni, i vari stereotipi, le varie forme e ovviamente i protagonisti, da Emilio Ghione ancora. Nel frattempo sono stati ritrovati alcuni film, ho potuto anche vederli girando le cineteche in Europa soprattutto, e Bartolomeo Pagano alias Maciste, per cercare di capire quali sono differenze e affinità tra il sistema divistico maschile e il sistema divistico femminile, che è quello più notorio e più importante anche realmente a livello, diciamo, storico cinematografico. Il diva film italiano dà origine allo star system hollywoodiano, dà di fatto idee, stereotipi e modelli che ci portiamo avanti ancora oggi. Le figure maschili del cinema muto italiano mi sembravano eterogenee, quindi sono partito dalla diversificazione, ovvero sono partito a studiare il debutto, ad esempio, dei grandi attori di teatro nel cinema italiano, che avviene attorno al 1910 e 12, anni in cui Ermete Novelli, Ermete Zacconi, nomi, grossi nomi del teatro italiano anche a livello internazionale, o Giovanni Grasso, debuttano al cinematografo con riduzioni, come venivano definite all'epoca, perché proprio riducevano testi letterari o testi teatrali per il cinema, film di, diciamo, di durata di pochi minuti, che poi con l'avvento del lungometraggio attorno al 1911 invece riescono a sviluppare racconti sempre più complessi, e attorno a questa complessità inizia anche il concetto, lo sviluppo il concetto di diva, lo sviluppo del divismo, perché si cominciavano a riconoscere gli attori e quindi il pubblico si affeziona agli attori, alle attrici soprattutto, e a partire da questo tipo di, diciamo, di grande successo, di questa tipologia di film, del diva film, quindi melodramma di origine operistica o di origine teatrale, comunque insomma sempre legato ai concetti chiave di femme fatale, di violenza, di usuricidio, ma o comunque di donne che arrivano, no, ad ammaliare i poveri uomini inermi, si sviluppano figure maschili complementari che io ho definito come spalle della diva, ad esempio Mario Bonnard o Amleto Novelli, che sono tra i più importanti attori che accompagnano e fanno in qualche modo da supporto, quindi da spalla, alle performance auliche delle dive d'Annunziane. Accanto a questi, però, come già citato, si sviluppava anche il cinema dei grandi attori che rinunciano al loro strumento più importante, cioè la voce, perché il cinema è ovviamente muto, dando vita a un nuovo tipo di recitazione che non è la pantomima, che non è la mimica, la semplice mimica, ma è una recitazione non verbale, una recitazione che possiamo già definire cinematografica. Accanto a questo origina invece, ma soprattutto dal divismo delle comiche, i grandi comici sono gli altri grandi divi dei primi anni 10, si sviluppa l'epopea dei forzuti, degli acrobati, che non a caso contengono anche delle cadute comiche, soprattutto Maciste, ma ci sono anche in Zalamort. E questo divismo sarà il più longevo tra le forme del divismo nel muto italiano. Mentre le dive, diciamo, vanno in disarmo letteralmente con la fine della Prima Guerra Mondiale, perché i modelli americani, hollywoodiani, ma anche tedeschi e francesi soppiantano e comunque risultano più interessanti al pubblico italiano, mentre i divi Zalamort e Maciste hanno ancora 5-6 anni buoni, che sono tantissimi all'epoca, proprio perché il sistema cinematografico collassa anche in virtù della disattenzione molto voluta in realtà del nascente regime fascista che dal 1922 non sosterrà la produzione di finzione perché è preoccupato dai modelli che potevano in qualche modo andare a confliggere con la nuova, fra virgolette, Italia fascista, sviluppando invece l'Istituto Luce e la narrazione, diciamo, dei cinegiornali, dei documentari, mistificando la realtà e addomesticandola, manipolandola, secondo i desideri del regime.
Bene, Denis, lungo le 8 puntate del serial dei Topi Grigi, che peraltro ho recentemente visto nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna per Cinema Ritrovato, ecco, dalla pellicola emergono il racconto nero e il poliziesco, Salgari e Dumas, mentre il fantastico, ecco, si confonde in filigrana con le radici del cinema protogiallo italiano di cui fa parte. Ti chiedo, Denis, perché hai deciso di indagare questo focus?
Grazie per la domanda. Ho deciso di indagare perché mi sembra che la serialità, italiana degli anni 10, meritasse un approfondimento, perché è molto meno banale, anche se appunto poi l'aggettivo popolare è stato rivalutato e oggi non ha quella screziatura, diciamo, di disprezzo che aveva una volta, e proprio perché oggi nel pieno di una nuova serialità che probabilmente sta già declinando, ma insomma che continua a mietere successi per mezzo delle piattaforme e di un utilizzo, diciamo, domestico dell'audiovisivo, mi sembrava interessante riscoprire come i nostri nonni o bisnonni 100 anni fa e più intendessero la visione seriale. E i Topi Grigi risulta essere il più lungo, assieme a un'altra produzione, il più lungo serial italiano. 8 puntate a fronte di 10-20 puntate di serial statunitensi o francesi. Questo ci parla anche del nostro pubblico di allora. Il serial italiano, ho fatto una ricerca, una statistica, ed è contenuta anche nel volume, trovando che, diciamo, la produzione italiana predilige le trilogie, le tetralogie al massimo. Quindi 8 puntate diventava molto impegnativo. In effetti Emilio Ghione poi tornerà alla forma della tetralogia o del dittico, perché probabilmente funzionava meno. E poi sono andato anche a vedermi come venivano proiettati e ho scoperto che attraverso i tamburini dei giornali dell'epoca la durata di una puntata è di circa 30 minuti e venivano proiettate due puntate per volta e quindi si tornava, diciamo, alla tetralogia di fatto. Questo modo di raccontare però è legato, come avevi accennato, al ciné roman, quindi al corrispettivo francese del serial, e ha un modo di raccontare le vicende legate al noir o al giallo, se preferiamo, e quindi al poliziesco e nella forma più antica del cinema, che è il cinema di inseguimenti. Quindi si trattava di mettere in ordine tutti questi elementi. Accanto a questi, però, c'era un elemento tra gli altri che mi intrigava, che era la forma di divismo legato a personaggi come Zalamotte e come Maciste. Dico questo perché appunto è un divismo che non è legato all'interprete. Molti spettatori dell'epoca nemmeno sapevano come si chiamasse In realtà l'interprete di Maciste, cioè Bartolomeo Pagano all'anagrafe, ma veniva chiamato Maciste usualmente anche nelle interviste, anche quando veniva citato. Quindi la sovrapposizione tra alter ego cinematografico e interprete diventava totalizzante, mentre da un lato delle dive si andava a vedere il film della Borelli. Che se anche interpretava, diciamo, personaggi diversi, era comunque sempre la Borelli o la Bertini. Ecco che l'alter ego divistico dei fozzuti e degli acrobati era molto più simile a quello dei comici, come già accennavo poco fa. Ovvero, è una forma di divismo nuova, diversa e alternativa al divismo femminile. Quindi è una storia che poi si lega per forza di cose a racconto seriale. Infatti, moltissimi film di Zala Mott sono sia lungometraggi singoli, sia serial in 2, 4, 8 puntate, oppure diciamo addirittura twister. Abbiamo due Zala Mott, ad esempio. Abbiamo uno Zala Mott positivo e uno Zala Mott negativo, interpretato sempre da Emilio Ghione. Quindi si metteva a dura prova l'attenzione del pubblico, infatti molti critici si perdevano ogni tanto, dicevano: ma come, l'altra volta Zala Mott era una sorta di giustiziere che collaborava con la polizia, questa volta invece è un delinquente redimibile, ma cosa vuol dire? In effetti, a un certo momento, nel 1921, Emilio Ghione, probabilmente pressato da critica e da produttori, decide di mettere fine a questa confusione facendo lottare Zala Mott e il suo doppelganger, il suo alter ego negativo, di fatto mettendolo fuori combattimento per l'ultima volta. Purtroppo del film ci resta solo una scarna sinossi. Ma ogni tanto salta fuori delle copie o dei frammenti, quindi confidiamo che prima o poi ritorni anche questo film. Quindi, diciamo, i focus nel volume sono anche tanti altri, oltre ai topi grigi. Infatti, ho tentato anche di fare luce su quello che in Francia viene definito il fronte delle arti, che in Italia, con una grossissima parte di analfabetismo legata ai nostri, diciamo, progenitori, era impossibile si verificasse, perché il fronte delle arti mette in relazione media diversi. E quindi il cinema italiano doveva in qualche modo fare da sé, visto che era l'unico vero, medium popolare, propriamente detto. Quindi medium popolare è questo cinema popolare che in qualche modo, arrivava a soppiantare l'esperienza, o sostituire, non soppiantare, sostituire l'esperienza mancata del feuilleton, del romanzo d'appendice. Poi apro una parentesi legata più su Topi Grigi. A un certo momento avrei notato che i Topi Grigi sembrano perdere un po' l'orientamento, ma e questo è anche il suo bello. E sembra diventare una sorta di film rapsodico, pieno di digressioni confusionarie per arrivare poi a un finale più o meno coerente con la parte iniziale del film. Non sono riuscito a individuare il perché di questo, diciamo, continuo rimescolamento di carte, ma è appunto il bisogno, se vogliamo, anche di Emilio Ghione di rifarsi a dei modelli popolari della narrativa per ragazzi, perché troviamo l'elemento segariano, troviamo le citazioni da Fantomas, quindi insomma riferimenti, diciamo, al cinema francese, al Conte di Montecristo, quindi al grande romanzo francese dell'Ottocento. E qualche anche riferimento a quelli che sono poi gli aspetti, diciamo, della guerra, perché il film esce a guerra ancora, diciamo, aperta. E quindi c'è qualche riferimento alla guerra mondiale, perché poi Zalamont, nelle sue peripezie di Ulisside, diciamo, sui generis, si ritrova a viaggiare in acque infestate da sottomarini. Quindi ci sono questi elementi che vanno a ibridarsi, elementi narrativi che vanno a ibridarsi, personaggi più o meno convincenti che poi entrano di fatto in relazione l'un con l'altro e danno vita a un grande carnevale che vuole e desidera tenere alta l'attenzione del pubblico. Il film avrà un discreto successo, Emilio Ghione però nelle sue memorie non ne parla più di tanto. Un'ultima cosa vorrei dirla sulla coppia Sopravvissute, perché insomma si parla di almeno insomma, 8 puntate, quindi in termini di pellicola sono chilometri di pellicola ed è quasi miracoloso che si sia salvato nella sua sostanziale interezza, perché davvero mancano pochissime parti del serial. Una delle copie, diciamo, superstiti si trovava nei mitici 313 film del Centro Sperimentale di Cinematografia, poi trafugati dai nazisti e dispersi lungo il viaggio verso nord, verso la Polonia, che ha portato questi film sotto le bombe. Quindi una storia nella storia che viene affrontata nel libro, che spero anche incuriosisca.
Ecco, molto bene, Denis. In chiusura del nostro incontro su Emilio Ghione, sul personaggio che lo ha reso celebre, ovvero Zalamorte, penso anche alla contaminazione col giallo italiano, in là da venire però, quindi al protogiallo Fumeria Doppio del 1947, diretto da Raffaello Matarazzo, in cui Emilio Ghione Junior, quindi il figlio, reinterpreta Zalamort. Prima di salutarti, appunto, Denis, ti chiedo quanto i topi grigi e nel complesso tutti i muti striati di giallo interpretati da Ghione e non abbiano contribuito alla gestazione del cinema protogiallo italiano e poi del giallo nazionale, che formalmente nasce nel 63 con La ragazza che sapeva troppo di bava. Una appendice alla mia domanda, ti chiedo inoltre, più in generale, tu che studi ed esplori il cinema muto in maniera così attenta, di cosa ci sarebbe bisogno in Italia per divulgarlo più efficacemente? Questo, e poi alla fine puoi anche parlarci dei tuoi prossimi progetti.
Il caso di Fumeria Doppio si intreccia con un revival francese di Fantômas, un film di Jean Chachat che viene prodotto nello stesso anno. Quindi i due personaggi che idealmente il pubblico di allora, negli anni 40, che conosceva ancora bene i miti, diciamo, del cinema muto e quindi anche del feuilleton, perché appunto Fantômas fa parte diciamo anche della cultura del feuilleton, del romanzo d'appendice, era attratta perché appunto questi supercriminali o comunque giustizieri che viaggiano e frequentano i bassi fondi parigini accendevano l'immaginazione diciamo della parte più giovane o comunque più popolare del pubblico. Quindi il progetto di Matarazzo si inserisce in questa sorta di rinverdimento di un genere del muto, cosa che per Zalamotte terminerà in quel momento, con quell'episodio. In realtà il figlio di Ghione si chiamava Piero, all'anagrafe Pier Francesco, e diventerà un importante produttore italiano e avrà sempre comunque a che fare con il cinema. Però la cosa molto interessante di quel film è che appunto va a pescare su un immaginario anche fantasioso, che in quegli stessi anni veniva perseguito dal remake fumettistico del personaggio Zella Motti. Infatti, la casa editrice di Albi Stellissima di Milano, attorno al 1946, riprende la figura di Zella Motti, una sorta di teschio dorato che riprende le fattezze di Emilio Ghione, senior, e ripetendo alcune avventure nei bassi fondi o comunque il pericolo, il cosiddetto pericolo giallo, come veniva chiamato razzisticamente all'epoca, quindi con incroci esotici come era nell'uso della filmografia di Zella Motti. Io credo che questo tipo di immaginario cinematografico, sommato all'immaginario della narrativa per ragazzi, della narrativa o comunque del fumetto, ancora, ma anche della radiofonia, no? Di alcuni sceneggiati radiofonici gialli abbiano contribuito agli esempi che hai citato. Penso anche a Crimen di un maestro che è iniziato come Camerini, che ha iniziato nel cinema muto. E poi un altro grande autore del cinema degli anni 30 e anche del dopoguerra come Blasetti ha confessato una sorta di intervista legata appunto alla biografia di Francesca Bertini dicendo: ah, a me i film di Francesca Bertini non interessavano, a me piacevano i film di Zella Motti. E dando appunto da intendere che anche gli autori, diciamo, seriosi come Blasetti, abbiano avuto una formazione cinematografica legata al cinema popolare, al cinema per ragazzi, d'altronde anche Fellini, no? Lo ammette, lo cita in continuazione nel suo cinema questo legame, soprattutto diciamo più che con Zella Motti, magari con Maciste, con un film in particolare con Maciste all'inferno, che rientra in questa sorta di immaginario onirico, fantastico, dantesco, che poi ibrida la produzione del secondo dopoguerra. Quindi nel secondo dopoguerra i generi, i sottogeneri vanno a pescare in quello che era poi la tradizione cinematografica, perché è vero che il mondo era cambiato radicalmente, ma i gusti, insomma, soprattutto del cinema più diciamo di cassetta, come veniva definito, vertevano attorno all'avventuroso, all'acrobatico, all'immaginifico. Pensiamo appunto a un regista come Carlo Campo Galliani che ha diretto Bartolomeo Pagano, Alice Maciste negli anni 20 e poi riprende gli stesso il mito di Maciste nel secondo dopoguerra. Quindi sono fortissimi anche con il giallo, sono veramente forti, soprattutto in un immaginario estetico, un immaginario esotico di questi supercriminali che provengono non solo da Parigi, da New York, insomma dalle città tradizionalmente noir, ma anche dall'estremo oriente. E altra domanda che mi fai: cosa ci sarebbe bisogno per divulgare il muto? Allora, diciamo che nella disgrazia del Covid c'è stato anche un passo avanti, ad esempio nella condivisione telematica di film del passato, non solo muti, ma anche in gran parte muti. Penso alle piattaforme delle cineteche, della Cineteca Italiana di Milano, Cineteca di Milano come del Museo del Cinema di Torino, della Cineteca Nazionale di Roma e della Cineteca del Friuli, per rimanere nell'ambito, diciamo, nazionale. Essendo appunto, no, cattività forzata generale, questo ha creato anche la voglia e anche l'idea di divulgare il più possibile questi film, che sono davvero molto, molto, molto importanti per noi studiosi, ma che possono arrivare anche a un pubblico, diciamo, eterogeneo. Per noi studiosi vuol dire vedere film altrimenti difficilmente reperibili, oppure che appunto oggi c'è anche una condivisione streaming, ma insomma diciamo che la visione sulle piattaforme è pulita, nel senso che non ci sono time code, non ci sono watermark, che un po' a volte rende difficile la fruizione dei film muti, soprattutto perché time code vanno a nascondere parte delle didascalie e nel film muto diventa un po' difficile la lettura. ma anche perché ci sono alcune iniziative come il portale del cinema muto italiano o il sito dell'AIRSC, che è l'Associazione Italiana degli Storici del Cinema, che mettono, condividono sia documenti, sia saggi, ma anche film che si possono vedere da casa. Poi non dimentichiamo che i due grandi festival, come le giornate del cinema muto di Pordenone e Cinema Ritrovato, ogni anno propongono restauri e facendo, di fatto, mettendo a parte un pubblico anche lì eterogeneo, non solo di studiosi ma anche di appassionati, di nuovi ritrovamenti o comunque di recuperi importanti che a volte permettono di vedere per la prima volta dopo 100 anni testimonianze cinematografiche di tutto rispetto. Altre iniziative sono legate a volte alle sale che hanno una missione, sale cinematografiche che hanno una missione di tipo culturale, legate magari a piccole città. Conosco alcuni esempi come appunto il Cinema Odeon di Vicenza o il Postmodernissimo, il Cinemino di Milano, Postmodernissimo di Perugia. Quindi insomma ci sono realtà sparse in tutta Italia che veicolano, diciamo, o micro rassegne o comunque proiezioni singole che danno la possibilità a un pubblico anche lì vasto e eterogeneo di venire in contatto con il muto. I prossimi progetti sono ancora legati al muto. A breve uscirà un mio volume per i tipi di Kaplan, una collana insomma legata agli studi sul cinema muto italiano, che raccoglie alcuni percorsi che dal mio punto di vista sono approcci più o meno nuovi a film che tante volte sono misconosciuti o comunque citati ma mai analizzati, che tentano di ricostruire una storia parallela del cinema italiano attraverso generi, sottogeneri, stereotipi, ibridazioni, ricalchi, diciamo, da altre esperienze di produzioni internazionali, cercando di uscire dal concetto di cinema nazionale, ma di legarlo, diciamo, all'esperienza internazionale, quindi di continui richiami e anche come si chiama, relazioni, se vogliamo, con un occhio di riguardo dedicato al cinema dal vero e quindi a quello che poi è anche il racconto, diciamo, dell'epopea della Grande Guerra o comunque dell'avvento del fascismo, quindi mettendo in relazione modi di raccontare la Grande Guerra in senso luttuoso e invece il ribaltamento di senso attuato dai fascisti che raccontano la Grande Guerra invece sotto la retorica della vittoria e tralasciando invece l'aspetto, diciamo, più lacrimogeno, più legato al lutto, che risulta interessante. Poi il libro sarà chiuso da uno studio legato al primo film parlato in italiano, quindi che non è La canzone dell'amore, in termini, se vogliamo, diciamo primo film realizzato, insomma, ma è un film che è prodotto negli Stati Uniti da attori e da maestranze italiane. E poi in serbo appunto c'è un vecchio mio progetto legato a un film importantissimo, molto apprezzato, ma anche sempre largamente citato in maniera molto distratta a mio avviso, che è Rotaie di Mario Camerini, che è un film davvero che rappresenta una sorta di gioiello in una fase molto difficile della produzione italiana, dove appunto ormai la produzione di fiction era subordinata in tutto e per tutto alla produzione, diciamo, di regime, quindi legata alla luce e ai documentari di regime, ma soprattutto capita in un momento di transizione epocale molto sfortunato, che è quello del passaggio dal muto al sonoro, e che quindi farà del film una sorta di vittima illustre. Il film poi sarà ripreso nel dopoguerra e verrà citato soprattutto da Blasetti, che lo accoppierà al suo film Sole, quindi una sorta di mitografia della rinascita del cinema italiano. Perché di lì a poco con il sonoro, insomma, anche il cinema italiano tenterà nuove strade di internazionalizzazione, guardando Hollywood, guardando il cinema sovietico. Quindi sono elementi davvero molto, molto interessanti, e mettendolo in coppia con il suo film Sole, quindi il ruralismo, e invece Rotaie, il film che rappresenta l'Italia laboriosa, quella legata, diciamo, a Milano, legata all'operaio fascista che si riscatta per mezzo del lavoro. Vi ringrazio, con questo concludo, vi ringrazio, spero di non aver tediato troppo, e a presto. Un caro saluto.
I topi grigi, Emilio Ghione, 1918, il romanzo cinematografico di Zala Mort, dato alle stampe da Mimesis Collana Cinema. Ne abbiamo parlato con l'autore Denis Lotti, che ringraziamo per averci parlato del suo volume e a cui auguriamo buon vento per i suoi prossimi lavori. Io sono Antonio Latorre Giordano, in studio oggi con Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro, che hanno curato la puntata numero 24. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione assegnata e vi rimando al prossimo appuntamento di A Proposito di Cinema Radio. State bene e andate al cinema!